Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. L'Iran si prepara ai funerali di Ali Khamenei. 4 mesi dopo la sua uccisione, Teheran vuole dimostrare di non essere né isolata né in ginocchio. Per il Venezuela è l'ultimo giorno utile per trovare sopravvissuti sotto le macerie del terremoto. La popolazione ora fa i conti con le conseguenze del disastro e della corruzione politica. Intelligenza artificiale di Stato. OpenAI vorrebbe autonazionalizzarsi cedendo il 5% delle sue azioni al governo statunitense. L'obiettivo è garantirsi l'appoggio dell'amministrazione. Regolamento dei conti o operazione di intelligence internazionale? Identificato l'autore dell'attentato di Monaco contro un oligarca ucraino. È una donna di 39 anni ucraina. Il mondo di New York guarda i mondiali di calcio, la World Cup vista da una delle città più cosmopolite del pianeta. Mondialità, il bilancio di un anno tra le minacce di Trump e la realtà di un mondo interdipendente. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Domani in Iran inizieranno i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ucciso in un bombardamento israeliano nel primo giorno della guerra, il 28 febbraio. Oggi la bara avvolta dalla bandiera iraniana è stata portata nella grande moschea di Teheran, che alle 6 del mattino di domani aprirà le porte a milioni di visitatori. 4 mesi dopo la sua morte, le autorità iraniane hanno organizzato una cerimonia molto grande che durerà 7 giorni e sarà il più grande funerale in Iran da quello del generale Qassem Soleimani, ucciso dagli Stati Uniti nel 2020. Un'imponente processione che attirerà fino a 20 milioni di persone e attraverserà il cuore dell'universo sciita tra Iran e Iraq per concludersi il 9 luglio nella città santa di Mashhad. Secondo il Ministero degli Esteri iraniani saranno presenti delegazioni da quasi 100 paesi, un'occasione per il governo iraniano dimostrarsi forte e non isolato. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
Possiamo dire che il regime in queste prime ore ha voluto dimostrare di non essere isolata. Se vediamo, a parte l'Europa e gli Stati Uniti, il sud globale si è presentato alla cerimonia. Vediamo poi differenti livelli di presenza. È particolare, per esempio, il fatto che la Turchia, il presidente Erdogan, non si sia presentato di persona, ma abbia mandato il vicepresidente. Un altro elemento, a mio parere, interessante, che probabilmente nei prossimi giorni si vedrà ancora di più, è capire questa differenza importante tra i funerali del fondatore della Repubblica Islamica, ovvero l'Ayatollah Khomeini, e i funerali dell'Ayatollah Khomeini. Se quelli di Khomeini furono celebrati con una sorta di isteria popolare che si era attorniata attorno al cadavere, appunto, della guida suprema, queste si caratterizzano per un formalismo e per una caratterizzazione più ferma, tra virgolette. E questo ci fa capire anche i caratteri differenti di queste prime due guide supreme della Repubblica Islamica. Se Khomeini è stato il fondatore, Khomeini è stato colui il quale, come una sorta di eminenza grigia, ha messo sui binari la Repubblica Islamica. Io non prevedo scene di isteria popolare attorno al cadavere o al feretro della guida, così come successe nel caso di Khomeini, a tal punto che furono poi costretti a portare via il cadavere con un elicottero per portarlo via, diciamo, dalla massa di persone che erano attorno. Dall'altra parte, però, il regime punterà a mostrare se anche sostenuto dalla propria popolazione, e quindi comunque la presenza popolare ci sarà. Non penso che ci siano i margini in questo momento per proteste nei confronti, appunto, del regime.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
adesso andiamo in Venezuela, torniamo a vedere la situazione nel paese 8 giorni dopo il sisma che l'ha colpito. Il numero dei morti è salito a 2.595, le ricerche dei sopravvissuti sono continuate, continuano anche oggi, ma da domani si interromperanno perché secondo gli esperti è ormai impossibile trovare qualcuno ancora vivo. È molto probabile quindi che nei prossimi giorni il numero delle vittime aumenterà ancora. Nelle ultime ore però le scosse di assestamento sono molto diminuite, quindi le persone stanno pian piano tornando nelle proprie case. La situazione comunque però resta drammatica, pian piano emergono anche con più chiarezza le difficoltà di gestire un disastro naturale in un paese corrotto e illiberale come il Venezuela. Valentina Bosoni ha raggiunto a Caracas il cittadino italo-venezuelano Pablo Giroletti.
Adesso in questi giorni la cosa è più calma perché hanno diminuito le repliche e qua la gente comincia a avere un po' più di fiducia, allora salgono sui suoi appartamenti anche se il palazzo è compromesso, perché non sanno dove andare fino a che lo Stato non intervenga di più di quel poco che ha fatto. Quindi qua la bontà del venezuelano non si sorprende a vedere le ingiustizie che succedono qua, purtroppo è disposto a combattere e arrangiarsi. La corruzione è tanta che anche affetta nei momenti di emergenza. Per esempio, i primi 3 giorni giù alla Guaira non c'era aiuto di nessun tipo, poi c'erano anche i filtri, non lasciavano entrare la gente, giornalisti, riscattisti, pronto soccorso, e quindi la gente si arrangiava. Ai muori, i mattoni che c'erano addosso di quei familiari che erano o morti o tappati, quindi è stata i primi 3 giorni molto difficile. E adesso la gente comincia a avere un po' di più fiducia. Adesso giù la Guaira con tanti gruppi stranieri, tra i quali anche gli italiani, cominciano con le macchinarie a rimuovere un po' e a riscattare quel che si può.
Ho sentito che da domani, il 9° giorno, smetteranno di cercare i corpi dei sopravvissuti, perché appunto le speranze di poterne trovare diminuiscono sempre di più.
Sì, esatto. Ma poi c'è un altro lavoro da fare, anche il formalizzare la condizione psicologica dei venezuelani, di quei sopravviventi, di quelli che hanno i familiari persi. Pensa che giù alla Guaira, dagli anni 50, cioè quasi 100 anni, che si dice che giù alla Guaira il terreno non si può costruire perché è tutto molle. E qua la corruzione politica ha permesso che alla giù alla Guaira c'erano palazzi di più di 4 piani nei luoghi dove non era sicuro. Però una cosa e l'altra, la Guaira è continuata a crescere, quindi questo ha aumentato i numeri di crolli di palazzi.
E come sta procedendo la distribuzione degli aiuti umanitari, sia cibo, medicine?
Qua ci sono i mall, o centri commerciali, e lì funzionano adesso come centri di accoppio. Da lì, dai centri commerciali, parte per i necessari. Qua abbiamo bisogno ancora la busta per i defunti, mancano materassi, mancano tante cose. E siccome c'è un filtro dallo Stato, è molto lento. I sacchi per i defunti, cose per di rifugio, materassi, coperte, queste cose. E il genere alimentare, questa è la priorità, perché adesso è impossibile che trovi qualcuno vivo.
Qual è il sentimento che prevale ad oggi, dopo 9 giorni, dopo 8 giorni, tra la popolazione? Mi hai detto un pochino più di fiducia e speranza?
Sentimento un po' misto, è una mescolanza tra la fiducia di ricominciare, di partire, e la rabbia, l'impotenza di vedere che i nostri crollano psicologicamente, fisicamente, e nessuno fa niente, fino a che è arrivato dopo il 3° giorno l'aiuto straniera.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Secondo il Financial Times, OpenAI avrebbe discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti nell'ambito di una strategia più ampia per superare gli ostacoli politici e ottenere il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Un'ipotesi che però illustra anche una specifica strategia invece del governo statunitense sull'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
Per adesso sarebbe solo un'ipotesi, ma le dichiarazioni di Sam Altman riguardo la possibilità che OpenAI ceda una quota del 5% al governo statunitense rappresenta un fatto assolutamente inedito nella storia del tecnocapitalismo statunitense. Un precedente di partecipazione governativa nel settore tecnologico in realtà esiste e riguarda Intel. In quel caso però l'amministrazione Trump aveva acquistato le partecipazioni azionarie, circa il 10%, attraverso la conversione di parte dei fondi stanziati per il Chip Act. L'operazione prospettata da Altman invece sarebbe qualcosa di diverso e da quel che si capisce prevederebbe una cessione a titolo gratuito della quota a un fondo sovrano statunitense. L'amministratore delegato di OpenAI avrebbe motivato la scelta con la necessità che tutti i cittadini possano godere dei guadagni garantiti dall'intelligenza artificiale. Altman avrebbe poi dichiarato che, a suo giudizio, questo tipo di operazione dovrebbe coinvolgere anche le altre società del settore dell'intelligenza artificiale. Difficile capire se Anthropic, Google e Meta possono essere favorevoli a un'ipotesi del genere. Ma cosa c'è dietro le dichiarazioni del CEO di OpenAI? L'impressione è che Altman stia cercando in qualche modo di blindare la posizione dell'azienda, garantendosi un appoggio strategico da parte dell'amministrazione Trump. Le ultime mosse del presidente statunitense, d'altra parte, hanno chiarito come The Donald abbia tutte le intenzioni di mantenere uno stretto controllo sullo sviluppo e la commercializzazione dell'intelligenza artificiale. Per Trump l'AI non è un business come un altro, ma un settore strategico che ha prima di tutto una valenza a livello geopolitico e militare. Lo conferma il blocco temporaneo imposto ad Anthropic del suo nuovo modello Claude Fable 5, ma ancor di più la firma dell'ordine esecutivo che lo scorso giugno ha sancito un vero e proprio sistema di autorizzazione governativa per la commercializzazione dei nuovi strumenti di AI. Washington l'ha usato negli scorsi giorni proprio ai danni di OpenAI, chiedendo che l'accesso al nuovo GPT 5.6 Sol venisse garantito solo a un piccolo gruppo di partner approvati dal governo, in attesa di una revisione per eventuali rischi di cybersecurity. Insomma, il controllo del governo sull'intelligenza artificiale nei fatti c'è già, e l'idea di entrare in rotta di collisione con Trump per contestarne la legittimità rappresenterebbe un vero e proprio suicidio. Questo anche in vista dell'imminente quotazione in borsa di OpenAI, prevista per il prossimo 2027. Il 47esimo presidente degli Stati Uniti, infatti, non ha mai mostrato particolare piacere nel vestire i panni dell'arbitro imparziale e, anzi, si è dimostrato più volte estremamente vendicativo quando una qualsiasi azienda ha provato a sfidarlo. La mossa di Altman sembra quindi essere ispirata a una logica semplice: se non li puoi combattere, unisciti a loro. E se questa strategia dovesse portare a un trattamento di favore o qualche nuovo appalto governativo, tanto meglio.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
L'Interpol questa mattina ha identificato la donna ucraina ricercata nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio dell'uomo d'affari di origine ucraina Vadim Ermolev a Monaco. Si chiama Anastasia Berezovska, ha 39 anni e sarebbe ancora in fuga. Dopo l'attentato si sarebbe allontanata a piedi verso la Francia, sarebbe fuggita con un'auto noleggiata in Germania, tornando in Germania attraverso diversi paesi europei, tra cui l'Italia, e oggi sarebbe stata avvistata a Francoforte. Sentiamo Francesco Giorgini.
Assomiglia sempre di più ad una spy story internazionale, a cominciare dal luogo Monte Carlo, il Principato di Monaco, un paradiso dorato dalla reputazione solforosa, ex covo di corsari, oggi zona franca nel cuore dell'Europa, crocevia planetario di idoli dello sport, dello show business, decaduti e decadenti aristocratici più o meno illibati e affaristi e faccendieri più o meno loschi dalla nazionalità tanto sospetta quanto cagionevole. Come la vittima Vadim Ermolev, oligarca di origine ucraina ma di recente nazionalità cipriota, naturalmente in odore di mafia, che ha fatto fortuna, manco a dirlo, negli alcolici e nell'immobiliare, e sotto sanzione da parte del governo ucraino per aver continuato a fare affari con i russi in Crimea dopo l'invasione. E poi da stamattina, grazie ai primi consistenti risultati dell'inchiesta comunicati dalla Procura di Monaco, c'è l'autore e il modus operandi del tentato omicidio. L'autore, o piuttosto l'autrice, perché quello che nelle prime immagini delle telecamere di sorveglianza al momento dell'attentato appariva come un uomo con un berretto calato sugli occhi, si rivela essere una donna travestita da uomo, una donna corpulenta e abbastanza alta da potersi far passare per un uomo, identificata, grazie anche ad un testimone, come la donna che appare su altre immagini dei giorni precedenti mentre esplora il quartiere nei dintorni dell'appartamento di Vadim Ermolev. La donna, travestita da uomo dunque, avrebbe depositato lo zaino con dentro l'ordigno esplosivo all'indirizzo della vittima e atteso a qualche decina di metri il ritorno dal ristorante dell'oligarca ucraino con moglie e figlio per azionare l'esplosione con un comando a distanza, prima di fuggire a piedi e recuperare l'auto presa a noleggio e ripartire via l'Italia verso la Germania, dove ha riconsegnato la macchina prima di far perdere le proprie tracce. Secondo questa precisa ed elaborata prima ricostituzione, la sospetta sarebbe dunque una donna ucraina di 39 anni, Anastasia Berezovska, residente nella regione di Esse, appunto in Germania, il cui domicilio, un appartamento in affitto, è già stato perquisito dalla polizia tedesca su mandato internazionale di Interpol. Resta il mistero più importante: chi è davvero Anastasia Berezovska e per conto di chi e per quale motivo abbia tentato di eliminare Vadim Ermolev. La relativa sofisticazione dell'ordigno esplosivo e il modus operandi sembrano indicare che l'autore dell'attentato non abbia agito sola, ha dichiarato il procuratore di Monaco, senza ulteriori dettagli sul movente ed eventuali complici. Ma il metodo e la messa in scena complessa, per non dire fantasiosa, ma pianificata, e soprattutto la scelta di una donna come esecutore, cioè a dire come killer, sembrano suggerire più una pista internazionale di intelligence che non una pista affaristico-mafiosa, anche se l'una non esclude necessariamente l'altra. Resta che nel mondo grigio degli interessi incrociati affaristico-mafiosi, Monaco ha una reputazione di porto franco, con una regola non scritta di non aggressione, fin qui rispettata dalle mafie di ogni nazionalità e latitudine, sorta di neutralità extraterritoriale di tipo svizzero, ma che forse, se contrariamente alla Svizzera, non si estende anche ai servizi segreti.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso per l'ultimo venerdì della stagione arriva Alfredo Somoza con la sua rubrica Mondialità.
Dovendo fare un bilancio di fine stagione, gli aggettivi che si potrebbero utilizzare per definirla sono diversi: tragica, farsesca, bizzarra, drammatica. Nessun conflitto si è concluso e diversi nuovi si sono aperti. Il mondo intero è impegnato in una corsa al riarmo, si sacrificano quote consistenti del bilancio sull'altare della difesa, spesso senza sapere da chi bisogna difendersi. La guerra è cambiata radicalmente, gli scontri sul campo tra esseri umani sono stati in larga parte sostituiti dal ricorso sistematico ai bombardieri, missili e soprattutto droni, e si sono perfino visti in azione i primi robot soldati. L'agenda politica è stata monopolizzata dai capricci del Presidente degli Stati Uniti. In ordine sparso, l'elenco dei paesi minacciati o aggrediti dall'inquilino della Casa Bianca è lungo. Canada, Cuba, Venezuela, Colombia, Nigeria, Somalia, Iran, senza dimenticare le mire sulla Groenlandia. Gli alleati svillaneggiati da dichiarazioni estemporanee o post sui social network invece non si contano. Non sono tanto leader politici come Sanchez, Starmer o Meloni, ma anche istituzioni come l'Unione Europea, la NATO e le stesse Nazioni Unite. Un delirio autoisolazionista che non ha portato alcun vantaggio economico ai cittadini statunitensi, i quali anzi avevano votato Trump per la sua promessa di lasciar perdere la politica estera e far così tornare gli Stati Uniti all'età dell'oro. È una visione del mondo miope e antiquata, perché la politica estera non può più avere come strumento di riferimento la guerra, né nella sua declinazione militare né in quella commerciale. Oggi le relazioni internazionali si basano più che mai su interessi comuni, sulla costruzione di filiere commerciali e di rifornimento, sull'impegno condiviso per evitare shock che possano incidere sui mercati. In quest'ultimo anno, infatti, abbiamo visto all'opera, da un lato, la vecchia politica delle cannoniere e dei dazi punitivi, che non ha prodotto altro che danni, e dall'altra la nuova politica di relazione portata avanti dalla Cina e anche dall'Unione Europea, impegnate a tessere una tela di rapporti tra Stati che, partendo dall'economia, diventano politici. Abbiamo avuto quindi un mondo su due livelli. Il primo è quello spettacolare delle guerre e delle minacce, che ha trainato l'informazione e generato traffico sui social con una produzione di fake news e falsi contenuti multimediali realizzati con l'intelligenza artificiale. L'altro livello, poco avvincente e molto meno seguito, ci riporta invece alla normalità. Per quanto ne pensino i teorici MAGA, il mondo è diventato interdipendente e nessuno Stato può sottrarsi alle relazioni con gli altri. È la grande eredità lasciata dall'ondata di globalizzazione degli anni 90 che, piaccia o no, ha cambiato il mondo. L'attuale stagione dell'intelligenza artificiale e della robotica non potrebbe esistere senza il consolidamento delle filiere di materie prime essenziali, quali terre rare, litio, cobalto, rame. Senza saremo ancora i telefonini senza internet. Risorse che vengono estratte come se fossero rinnovabili, ma non lo sono. Capire i mutamenti, individuare i fili che collegano il mondo, sviscerare i conflitti per cercare le cause restano sempre i pilastri del giornalismo di esteri. Se in passato le cose lontane interessavano soltanto gli studiosi, oggi il concetto di lontananza è superato. Qualsiasi cosa accada nel mondo, ne resistiamo le ricadute sulla nostra vita quotidiana quasi in tempo reale.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Chiudiamo andando a New York, andiamo a vedere come a New York si stanno seguendo i mondiali di calcio, che la prossima settimana entrano ancora più nel vivo con l'inizio degli ottavi di finale. Ma prima di sentire Roberto Festa, un saluto, una buona estate da Martina Stefanoni. Esteri torna a settembre, grazie a tutti e a tutte di essere stati con noi anche in questa stagione. Ciao!
È un'esperienza interessante guardare i mondiali di calcio a New York. O meglio, è un'esperienza interessante guardare quelli che guardano i mondiali di calcio a New York. Non è ancora chiaro quanti tifosi abbiano al momento portato le partite che si tengono al Met Stadium del New Jersey, appena al di là del fiume, dell'Hudson. Ma non dovrebbero essere i tifosi moltissimi. Gli hotel di New York, infatti, non hanno registrato quest'anno con i mondiali un significativo aumento di presenze. Questo significa quindi che di tifosi non ne sono arrivati moltissimi. Eppure la presenza dei mondiali si sente. In diversi punti della città sono stati collocati degli schermi giganti. Li hanno messi sulle pareti delle case, degli hotel, nei parchi, nei musei. Il sindaco della città, Zoran Mandani, si è anche inventato i passaporti di quartiere. Cioè, i turisti, ma anche i residenti di un certo quartiere di New York, vengono incoraggiati a visitare gli altri quartieri durante il periodo dei mondiali. Ci sono poi un po' ovunque cocktail, aperitivi, incontri, momenti di socialità varia legata ai mondiali. La particolarità di vedere i mondiali a New York non è però questa. I tifosi che affollano le strade e che si dirigono come punto di ritrovo, di solito Times Square per festeggiare, non sono infatti turisti, non sono visitatori, sono newyorkesi. A me è capitato, per dire, di vedere a Times Square francesi, inglesi, inglesi, brasiliani. La gran parte di essi non erano appunto gente venuta da fuori. Erano francesi, inglesi, brasiliani che vivono a New York. Lo si capiva dal tipo di inglese che parlavano, lo si capiva dal modo in cui occupavano Times Square. Ed è stata un'esperienza interessante anche girare qualche sera fa per il Bronx, mentre era in corso il match Messico-Ecuador. Bodegas, bar, parrucchieri, marciapiedi erano affollati di gente che assisteva alla partita della loro nazionale. Appunto, erano messicani, erano ecuadoriani che si sgolavano per le loro squadre, ma che sono residenti, sono gente che vive qua, sono newyorkesi. Questi mondiali di calcio fanno allora emergere una cosa che è tipica di questa città e forse si trova solo in questa città. Non è soltanto il fatto che New York è città di immigrati, questo vale per molte altre città americane e vale anche per altre città globali nel mondo, per dire Londra è una città di immigrati, Parigi è una città di immigrati. C'è però qualcosa di più e di diverso che è parte costitutiva di New York. New York non è solo una città di migranti, non è solo un luogo di comunità di migranti. New York non è solo l'unione di tanti mondi. New York è un mondo dove ognuno resta quello che è, ma dove ognuno diventa, a modo suo, newyorkese. Dove 8 milioni di persone vivono attaccate le une alle altre, i musulmani accanto agli ebrei, gli ucraini accanto ai russi, in un esperimento difficile, faticoso, anche doloroso, che non si capisce come resta in piedi, ma che resta in piedi e che continua, anzi, a richiamare gente da tutto il mondo. Non è un caso che sia proprio New York, la città che ha eletto come sindaco Zohran Mamdani, a guidare la resistenza a Donald Trump. Tra le tante ombre, tra le tante ragioni di frustrazione, di malcontento con cui una parte importante di America celebra i 250 anni della nazione, il mondo, New York, è una ragione per non disperare. Un saluto da New York.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.